State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E proprio con i gol cominciamo, perché si sono giocate tutte le partite della 28esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Prima di parlarne con Dario Castaldo, che già scalpita nei nostri studi di Melbourne, leggiamo risultati e classifica. Juventus Lecce 4-0, Brescia Genoa 2-2, Cagliari Torino 4-2, Lazio Fiorentina 2-1, Milan Roma 2-0, Napoli Spal 3-1, a Genova Bologna batte Sampdoria 2-1, Sassuolo Verona 3-3, a Udine Atalanta batte Udinese 3-2 e a Parma Inter batte Parma 2-1. Questa la classifica. In testa la Juventus con 69 punti, segue Lazio con 65, Inter 61, Atalanta 57. Queste sarebbero le squadre da Champions League fino a questo momento, se il campionato si chiudesse oggi. E poi Roma 48, Napoli 45, Milan 42, Parma e Verona 39, Cagliari 38, Bologna 37, Sassuolo 34, Fiorentina e Torino 31, Udinese 28, Sampdoria e Genoa 26, Lecce 25, chiudono la classifica Spal e Brescia con 18 punti. E allora, come detto, iniziamo l'analisi di questa giornata con Dario Castaldo. Buongiorno.
Buongiorno a te Marco, una buona settimana a tutti.
Cominciamo con la vittoria della Juventus su Lecce.
Sì, partita disputata nella serata italiana di venerdì, nella quale la squadra di Sarri ha calato il poker contro quella di Liverani, allungando solo momentaneamente a più 7 in classifica sulla Lazio. Buona la prima mezz'ora dei salentini, dopodiché è stata determinante l'espulsione di Lucioni, difensore centrale del Lecce, che è stato protagonista di un'ingenuità. Ha sbagliato un controllo, si è fatto soffiare il pallone da Bentancur, molto bravo nella circostanza l'uruguaiano della Juventus, e poi lo ha steso rosso diretto. E da lì in poi, con il Lecce in 10 uomini, la Juventus ha dilagato, è andato a segno Dybala ad inizio ripresa su assist di Cristiano Ronaldo, il quale aveva fornito un bell'assist anche nel primo tempo a Bernardeschi, una specie di risposta a chi accusa il portoghese di non essere un vero uomo squadra. Poi CR7 si è guadagnato un calcio di rigore che lui stesso ha trasformato per il 2-0 per il suo 23esimo gol stagionale tra Coppa e Campionato. In realtà la copertina della vittoria della Juventus va ad altri due uomini, intanto Matthias De Ligt, perché l'olandese sta diventando davvero il leader della difesa della squadra di Sarri, che non concede gol da 5 giornate e ha segnato il suo terzo gol stagionale, e poi soprattutto per Gonzalo Higuaín, perché l'argentino è entrato nel corso della ripresa, ha segnato tra l'altro anche lui su assist di Ronaldo, in quel caso però di tacco, e al termine di un periodo molto buio per il Pipita, nel quale aveva fatto notizia la sua decisione di interrompere a metà marzo la quarantena in Italia per volare in Argentina al capezzale della madre malata. E allora sull'importanza di Higuaín anche sul piano tattico per questa Juventus e sul modo in cui l'argentino abbia vissuto questi ultimi mesi, ascoltiamo il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri, che con il Pipita ha sempre avuto un rapporto speciale in conferenza stampa.
Lo ha sofferto. Ha sofferto la problematica individuale, ha sofferto quindi la problematica familiare, ha sofferto la problematica collettiva di questa pandemia che l'ha molto colpito, segnato. E all'inizio per lui era, cioè, noi gli parlavamo di calcio, sembravamo dei pazzi scatenati in relazione a come aveva vissuto lui la storia. Quindi mi fa piacere che al rientro stasera, dopo un brutto periodo, poi anche un infortunio l'ha frenato, abbia segnato e si sia completamente riconciliato con il calcio. E chiaramente per noi è un giocatore importante, è un giocatore forte, è uno degli attaccanti centrali più forti che ci sono in circolazione, e quindi per noi averlo in piena efficienza e a pieno servizio nella parte finale della stagione è forse più che importante, potrebbe essere determinante.
Queste dunque le parole di Maurizio Sarri all'indirizzo di Gonzalo Higuaín in conferenza stampa, da quelle del tecnico della Juventus a quelle di Fabio Liverani. Nella ripresa il Lecce ha, come detto, concesso 4 gol alla Juventus. Non è in sé una grande notizia, nel senso che il Lecce ha il peggior attacco, la peggior difesa della Serie A con 64 gol incassati, che dalla ripresa del campionato ha incassato 4 gol contro il Milan, come detto 4 contro la Juventus. Prima dell'interruzione per il coronavirus ce n'erano stati 7 subiti contro l'Atalanta e 4 incassati contro la Roma, e in tutto questo i salentini non vincono dal 16 febbraio. Adesso la classifica, come abbiamo detto, comincia davvero a piangere, ma l'allenatore romano del Lecce ha spiegato come l'espulsione di Lucioni abbia effettivamente cambiato la partita.
Credo che la squadra ed oggi vada commentata purtroppo due partite. È normale che con una squadra come la Juve già è difficile, no? Giocarsela alla pari. La squadra credo abbia fatto 35 minuti belli di personalità, di tecnica, di giocate che avevamo provato, abbiamo creato delle situazioni. È normale che ci mancava un pochino di profondità in area ed è evidente che l'espulsione di Lucioni abbia poi messo la partita sul binario che la Juve preferiva, cioè tenerti là dentro e prima o poi trovare quello sbocco per andare in vantaggio. Una volta trovato il vantaggio, per noi diventava una montagna impossibile da scalare. Però la squadra, mi porto sicuramente via il primo tempo di una squadra che ho visto sicuramente in netto miglioramento in confronto alla partita con Milan.
Allora, dicevamo prima che la Juventus si era portata momentaneamente a più 7 sulla Lazio, ipotecando quindi un ennesimo scudetto consecutivo. In realtà poi il gap si è nuovamente ridotto a 4 punti, perché, Dario, all'alba di ieri i biancocelesti hanno battuto la Fiorentina per 2-1.
Sì, a decidere il match sono state, nella ripresa, le reti di Ciro Immobile, 28esimo gol in campionato per l'attaccante anche della nazionale, l'11esimo su calcio di rigore, e di Luis Alberto. È stata inutile per la Viola la splendida rete del momentaneo 0-1 messa a segno da Frank Ribéry. Fin qui la cronaca. In realtà la Fiorentina era passata sì in vantaggio con la splendida rete del francese, che si era incuneato nell'area biancoceleste tra Patrick e Parolo, aveva confezionato un gol che ricordava abbastanza da vicino uno segnato nella stessa porta contro la Lazio una ventina d'anni fa da Alessandro Del Piero. Ma poi, nonostante questo, la Fiorentina aveva continuato a spingere ad inizio ripresa, ha avuto un'occasione con Castrovilli, un'altra con Milenkovic, ha anche colpito una traversa. Insomma, la Fiorentina sembrava meritare tutta la posta in palio. Poi Caicedo si è guadagnato un calcio di rigore dubbio, molto dubbio, cercando palesemente il contatto con il portiere della Viola Dragowski, e nonostante il VAR, l'arbitro ha comunque concesso ai biancocelesti il 15esimo penalty stagionale, e Immobile, come detto, non lo ha fallito per la rete del pareggio al 67esimo. Poi nel finale è arrivato anche il quinto gol in campionato di Luis Alberto, autore di un bel raso terra vincente alla sinistra proprio di Dragowski. Luis Alberto, che aveva fatto partire l'azione, aveva cercato di servire Correa, poi si è trovato il pallone e lo ha spedito alle spalle del portiere della Fiorentina. E a fine partita Simone Inzaghi ha spiegato le difficoltà della sua Lazio, in parte come conseguenza del KO di Bergamo in settimana, in parte soprattutto con le condizioni fisiche di alcuni giocatori che non sono stati sostituiti, ha spiegato Inzaghi, per mancanza di cambi a sua disposizione.
Abbiamo avuto diversi contrattempi, diversi infortuni, ed è difficile, insomma, devo dire grazie, perché oggi Correa, Radu e Marusic probabilmente, se non avessimo avuto tutta questa emergenza, non li avrei schierati, perché avevano problemi ieri, non si erano riusciti ad allenare, oppure Vavro in panchina che è rimasto fermo, si allena da 4-5 giorni a ritmo ridotto, insomma. E poi ho i ragazzi che ci danno tantissima volontà in allenamento, ma insomma sono partite importanti. La Fiorentina è un'ottima squadra, organizzata, quindi è una vittoria di carattere. Ringrazio i ragazzi, perché non era semplice.
Queste dunque le parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, seconda in classifica. Viceversa per la Fiorentina, 2 punti nelle 3 partite disputate dopo la ripresa, ma anche molti segnali positivi dallo Stadio Olimpico. Li ha sottolineati in conferenza stampa Beppe Iachini, il tecnico appunto della Viola, al quale hanno chiesto anche un commento su Frank Ribéry.
Un ottimo professionista, un ragazzo un grandissimo giocatore, l'ha dimostrato nella sua carriera. Oggi la squadra, ripeto, ha fatto bene, si è mossa bene, con personalità, e lui ha fatto questo splendido gol, però dovevamo servirlo in qualche occasione in più e soprattutto dovevamo essere più bravi negli ultimi metri nell'andare a cercare la giocata vincente che ci potesse andare magari sul 2-0, e ne abbiamo avuto le opportunità anche sull'1-1, però non ci siamo riusciti. È un po' una pecca che abbiamo e ci portiamo avanti, è un peccato di gioventù e questi dobbiamo migliorarli, perché quando arriviamo lì, poi anche col Brescia ci è capitato di tirare in porta 21 volte, 15 da dentro l'area di rigore, e non siamo riusciti magari a fare il gol della partita. Quindi continuiamo a lavorare, un grande peccato, c'è grande rammarico per la società, per noi, per i ragazzi, per i nostri tifosi, perché veramente oggi la Fiorentina, per la prestazione che ha fatto, meritava sicuramente un altro risultato.
E dunque la Lazio resta in scia e in ottica scudetto tornano a pesare i 3 punti lasciati per strada a Bergamo contro un Atalanta che al contrario continua a volare.
Sì, e a segnare come non faceva nessuno in Serie A da più di 70 anni. Dopo i 4 gol al Sassuolo e i 3 alla Lazio, l'Atalanta ne ha segnati 3 anche al Friuli contro l'Udinese, vincendo per 3-2. I 3 gol, uno più bello dell'altro, tra l'altro, per la squadra orobica, tutti segnati da ex bianconeri friulani. Ha segnato Zapata nel primo tempo, Muriel, 2 perle nella ripresa, una punizione sotto l'incrocio, un altro gol con un mezzo esterno destro in corsa da più di 20 metri che ha consentito agli uomini di Gasperini di conquistare tutti i 3 punti e scavare una sorta di solco tra loro e al quarto posto, insomma la più immediata inseguitrice, la Roma, che adesso dista la bellezza di 9 lunghezze. Quindi l'Atalanta ha ipotecato, grazie a questo successo ad Udine, la qualificazione alla prossima Champions League, ma se dovessero continuare a giocare così gli atalantini la Champions League la vincono proprio. Altro che, ascoltiamo Gasperini in conferenza stampa.
È indubbio che giocare così frequentemente, poi magari la partita con la Lazio nervosamente ci può aver tolto un po' di energie, mentre l'Udinese, che aveva perso insomma un po' immeritatamente a Torino, aveva sicuramente un'adrenalina migliore rispetto alla nostra, però questo va ancora di più a merito dei ragazzi, per quello che io dico, hanno saputo raschiare un po' il barile e tirar fuori le energie migliori e portare a casa una vittoria fondamentale.
Questo dunque il tecnico dell'Atalanta, Gasperini. Dario, io direi che prima di parlare delle altre partite ci prendiamo una breve pausa, che dici?
Sì, tra poco ascolteremo anche le parole di Gattuso, visto che sarà proprio il Napoli il prossimo avversario dell'Atalanta. Da segnalare semplicemente che nell'Udinese ha segnato 2 reti Kevin Lasagna, che ha dedicato entrambi i gol a Rolando Mandragora, il giocatore nel giro della nazionale che in settimana ha riportato la rottura del legamento crociato.
E quindi diversi mesi di inattività, se non quasi un anno. Pausa per noi. Sono le 8:48 minuti, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS di questo lunedì 29 giugno 2020. Questa è la pagina sportiva, dagli studi di Sydney Marco Lucchi, da quelli di Melbourne Dario Castaldo, che ci parla adesso di quello che hanno fatto in campo nelle ultime ore le milanesi.
Entrambe hanno vinto, cominciamo dal Milan e cominciamo anzi dal pre-partita di Milan-Roma, perché tifosi e calciatori rossoneri hanno reso omaggio a Pierino Prati, scomparso una settimana fa all'età di 73 anni e tra l'altro doppio ex, nel senso che giocò con il Milan ma finì la carriera anche con la maglia della Roma, fu protagonista di una Coppa Campioni vinta nel 1969 dai rossoneri, all'epoca allenati da Nereo Rocco, risultando anche il primo giocatore della storia capace di segnare 3 reti in una finale dell'attuale Champions League, quella conquistata a Madrid contro l'Ajax e vinta dal Milan per 4-1, dopodiché passò nella seconda e ultima fase della sua carriera alla Roma, dove fu protagonista di una spettacolare rimonta dal 15° posto al 3° posto dei giallorossi nella stagione 74-75, e per questo fu anche molto amato dai tifosi della Roma. Questo per quanto riguarda il ricordo di Pierino Prati, in uno stadio San Siro ovviamente vuoto. Quanto all'incontro, nel primo tempo tanto equilibrio, un'occasione clamorosa per parte, 2 marchiani errori di testa di Edin Dzeko prima per la Roma e di Çalhanoğlu poi per il Milan. Poi nella ripresa rossoneri in vantaggio con un'azione un po' rocambolesca, alla fine ha trasformato Rebic, 8° gol per lui nelle 9 partite in rossonero. Poi proprio il turco Çalhanoğlu sul rigore ha regalato al Milan 3 punti molto buoni in ottica Europa League. Nella formazione di Pioli bene anche i cambi, lì come Salemakers, il giovanissimo belga, e Paquetà, e anche grazie ai cambi è arrivato il secondo successo in altrettante gare dopo la ripresa. Ascoltiamo al riguardo la soddisfazione del tecnico del Milan, Pioli.
La partita l'abbiamo vinta meritatamente perché siamo stati squadra dall'inizio alla fine, anche nelle difficoltà, anche magari in qualche errore tecnico, poi siamo stati squadra con idee chiare, con compattezza, con generosità, e quindi c'è soddisfazione perché era tanto tempo che cercavamo una vittoria contro un avversario forte, e è arrivata con merito, e adesso dobbiamo assolutamente recuperare energie fisiche e mentali.
Questo è il tecnico del Milan. Passiamo adesso all'Inter, che dopo le polemiche per il pari interno contro il Sassuolo, forse distrazione, forse preparazione non adeguata, invece è arrivata proprio questa mattina, poche ore fa, una vittoria quasi insperata contro il Parma, perché insomma le cose si stavano mettendo male.
Sì, anche Gagliardini, c'è stato il fattore Gagliardini nel pari interno contro il Sassuolo. Effettivamente la formazione di Conte, che era squalificato, quindi non era in panchina al Tardini, se l'è vista davvero brutta a Parma, e per un attimo è sembrata anche sul punto di vedere rimessa in discussione la propria posizione tra le prime quattro di questo campionato. In realtà, con i tre punti alla fine conquistati, l'Inter resta in scia a meno 4 rispetto alla Lazio, con un calendario tutto sommato buono. La Juventus dista un po' troppo per continuare a coltivare sogni scudetto. Per quanto riguarda la partita, Parma in vantaggio al 15° con Gervinho, nel finale di gara, prima pareggiato De Vrij, poi il Parma è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Kuzka, e a quel punto l'Inter è riuscito a trovare anche il gol partita grazie a Bastoni. Allora ascoltiamo la radiocronaca della Rai di quest'ultima rete, quella del 21enne difensore originario della provincia di Cremona, tra l'altro cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ma lo scorso anno proprio al Parma. La rete è stata raccontata per la Rai da Francesco Repice.
E ora l'Inter in questi ultimi minuti può, contro ogni previsione, almeno rispetto a pochi minuti fa addirittura, conquistare la posta piena. Moses in area di rigore, il cross in mezzo è solo di testa, Bastoni porta in vantaggio l'Inter, completamente ribaltata la situazione, gentili ascoltatori, al 42° minuto nel corso della ripresa.
Queste sono le cose che ci piacciono sentire da Riccardo Cucchi. So,
non era Riccardo Cucchi, era Gentile. Francesco Repi, in pensione da 4 anni. Te l'ho cercata e trovata e tagliata appositamente, caro Marco. Utilizzo come al solito privato del mezzo pubblico, ma questo è il gol di Bastoni che ha regalato all'Inter 3 punti sicuramente buonissimi per la Champions League, magari ancora per coltivare il sogno di disturbare le prime due della classe ancora per qualche tempo.
No, mi chiedevo appunto, dopo che tu hai fatto parlare i ex o attuali cronisti della Rai di Lazio e di Inter, quando li farai parlare di Roma? Certo non Riccardo Cucchi, perché è laziale totale. Comunque
no, Riccardo Cucchi ci ha proprio raccontato in quello speciale sullo scudetto della Lazio, che l'anno successivo, cioè il 2001,
sì, dovete...
fu altrettanto contento di raccontare, sì, lo scudetto della Roma.
Parliamo del Napoli, perché nella lotta per un posto in Europa League, ricordiamo che le prime quattro vanno in Champions e poi ce ne sono due che vanno, se tutto va bene naturalmente, in Europa League. Oltre al Milan ha fatto un bel passo avanti anche il Napoli.
Sì, i partenopei proseguono nel loro momento positivo, battono anche la Spal ottenendo la quinta vittoria consecutiva in campionato. A determinare il 3-1 del San Paolo contro gli emiliani sono state decisive le reti di Mertens, Callejon e Younes. Per i biancazzurri emiliani il gol è di Petagna, tra l'altro futuro attaccante partenopeo, per il momento pareggio. Sugli scudi Fabian Ruiz, autore di 2 assist. Il Napoli, che nel corso di questa striscia, lo ricordiamo, ha anche vinto la Coppa Italia. A questo punto si domanda se esista anche la chance di puntare addirittura al quarto posto. Gattuso si trova a 12 punti dall'Atalanta e giovedì andrà proprio ad affrontare i nerazzurri a Bergamo, e pertanto a domanda ha risposto così.
L'Atalanta non è una sorpresa, l'Atalanta è da un po' di anni che fa dei buoni campionati, anzi dei fantastici campionati, e noi più di questo non possiamo fare. È normale che ci andiamo a giocare una partita a Bergamo molto molto importante, però non so se basterà. È importante quello che gli ho detto anche ai miei giocatori, che sono da 2 settimane, ripeto sempre la stessa cosa, in questo momento noi dobbiamo dare continuità di risultati, continuità di gioco, perché il prossimo anno questa è una squadra che tanti componenti di questa squadra rimarranno, ed è per questo che queste partite ci servono anche però forse c'è a livello mentale, a livello tecnico, tattico.
A questo punto abbiamo circa 4 minuti per occuparci di quello che è accaduto nelle altre partite, molti gol.
Allora, intanto diciamo che visto che Gattuso faceva riferimento al prossimo impegno della sua squadra contro l'Atalanta, ormai lo sappiamo bene, il resto del campionato si disputerà quasi quotidianamente con match tutti i giorni, con turni infrasettimanali. Ufficialmente il prossimo turno, che è il numero 29 della Serie A, scatta quando in Australia sarà l'alba di mercoledì, con due sfide che vedranno in campo le due torinesi. Il Toro ospita la Lazio e chissà come si porrà, visto che la Lazio contende lo scudetto alla Juventus, ma il Toro ha bisogno di punti salvezza. La Juventus invece va a Marassi contro il Genoa. A proposito delle altre partite, 3-3 spettacolare, a proposito di gol, al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona, punto che gratifica forse un po' di più gli emiliani di De Zerbi, perché si tratta della seconda rimonta in pochi giorni dopo quella di San Siro contro l'Inter, ma anche perché fino a poco dal termine gli scaligeri di Juric conducevano per 3-1 prima della rete di Bogà. In realtà ne ha segnate due Bogà, ma una molto bella per il Sassuolo, e poi il 3-3 di Rogerio. Il Bologna è andato a vincere a Marassi contro la Sampdoria per 2-1. Il Bologna non vinceva a Genova contro la Samp dal 1998, all'epoca segnò Kenneth Anderson, ed era tra l'altro una partita nella quale Mihajlovic era giocatore proprio blucerchiato. Adesso il tecnico serbo dei Felsini ha guidato i suoi al successo a Genova per 2-1, tre punti che guaiano la Samp di Ranieri, giunta la terza sconfitta per 2-1 dalla ripresa dopo quelle contro Inter e Roma, mentre per gli emiliani rosso-blu, rigore trasformato da Barrow, raddoppio di Riccardo Orsolini di testa su assist dello stesso ex atalantino. Barrow ha anche colpito un palo sul 2-0 prima che la Doria accorciasse le distanze con un colpo di testa di Federico Bonazzoli, che ha approfittato di un'uscita errata di Skorupski. Buona la striscia positiva anche del Cagliari, che torna nella parte sinistra della classifica, quota 38 punti, grazie al successo nell'anticipo sul Torino per 4-2, gran bella rete di Nainggolan. Su questo successo, che è il secondo consecutivo per i sardi, ascoltiamo le parole del tecnico Walter Zenga.
Sappiamo benissimo che questo è un periodo molto complicato per tutti e non si possono tenere 90 minuti di partita con alti livelli, e sappiamo anche che magari le altre squadre possono metterci in difficoltà, ma siamo contenti perché abbiamo fatto la seconda vittoria consecutiva e abbiamo vinto una partita che per noi era fondamentale.
Questo è Walter Zenga, tecnico del Cagliari. Per quanto riguarda le altre gare, 2-2 tra Brescia e Genoa, e a proposito di formazioni inguaiate, c'è soprattutto la SPAL di Gigi Di Biagio, come detto uscita sconfitta dal San Paolo contro il Napoli. Allora ascoltiamolo, l'ex tecnico dell'Under 21, sulle chance di salvezza della sua squadra.
Non sono queste le partite dove noi dobbiamo fare punti, ma alla fine e della conta non mi sono dispiaciuti i miei ragazzi. Diciamo che quella di stasera è un buon test per poter continuare a sperare in una situazione sicuramente difficile, ma che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di riprendere.
Questo quindi Di Biagio. A questo punto, Dario, siamo giunti veramente al termine della prima ora del programma. Lasciamo spazio a Carlo Oreglia per presentare la seconda edizione del Giornale Radio. Noi comunque ci risentiamo, credo, in seconda ora, giusto?
Vediamo, a seconda dei tempi, delle disponibilità, se ce la faccio.
Se te va.
Sì. Esatto, quella era la sintesi. E grazie a tutti per l'ascolto. Ricordiamo che c'è una seconda ora di trasmissione introdotta dall'aggiornamento delle notizie a cura di Carlo Oreglia. Dopodiché, dopo aver rivisitato un po' la giornata politica di ieri in Australia, torneremo anche a parlare delle storie dei lavoratori della food industry italiana in Australia.
Per tutto questo a fra poco. Da parte di Marco Lucchi e Dario Castaldo, ancora grazie per l'ascolto, restate con noi.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.